fra 5 minuti circa iniziamo con Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Prima naturalmente vi ricordo il conto corrente postale della radio 6180 4001, per sottoscrivere appunto a Radio Onda Rossa.
Mi piace ancora sentire pioggia cadere e vento, e il tempo fermo in silenzio.
E poi anche il telefono 06 49 17 50, per chiamare in studio.
Per me parlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda, e basta produzione a rischio d'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro.
Soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare, perché domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta lavoro e l'Occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro.
Continuare! Il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore, la benzina per il tuo motore, senza di noi si colpa e muore!
Ok, allora sono le 12.05, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e andiamo in onda col primo collegamento di oggi, siamo in ascolto con Orazio. Pronto, ciao.
Ciao, pronto, ciao a tutte e tutti, buongiorno.
Allora, buongiorno Orazio. Allora, con te intanto parleremo fondamentalmente di due cose che sono molto collegate fra loro, insomma. La tua mansione, intanto, insomma, la tua vita lavorativa in quella della RAI come montatore precario
moderno, sì,
esatto. Della RAI, e poi appunto quelle che sono le vicissitudini della legge 183, il collegato lavoro che te, come milioni di altri precari in Italia, insomma, non ti hanno dato l'opportunità di una stabilizzazione. Però intanto io partirei così, a modo inchiesta, come facciamo anche in questa trasmissione a volte, di raccontarci quello che è la vita di un precario alla RAI, visto che è un mondo che noi, insomma, conosciamo solo accendendo il telecomando,
la televisione, esatto, davanti alle telecamere e mai da dietro,
esattamente, insomma, come vivere da precario anche, fra l'altro, alla RAI.
Da precario è un po' come vivono tutti i precari, devo dire, sono abbastanza fortunato in quanto comunque è un mestiere, però che non ha la stessa valenza di quanto potesse avere prima, in quanto comunque hanno depauperato, devalorizzato anche i mestieri specifici, cioè io sono tecnico specifico, insomma, quindi... E niente, sono 10 anni, dal 2001, il primo contratto in RAI era a luglio del 2001, dopo 10 anni mi ritrovo ancora precario, con contratti a tempo determinato, e oltretutto appunto adesso avviene questa legge che a novembre, che praticamente, nonostante abbia comunque sottoscritto una transazione sindacale, un accordo sindacale con promessa d'assunzione nel 2007, mi sembra 2007, sì, e con questa legge quindi c'è da ridiscutere ancora, da combattere nuovamente per un diritto che dopo 10 anni uno pensava dovesse essere finalmente rispettato, ossia quella dell'assunzione. Comunque, il discorso è che, niente, dopo 10 anni appunto che lavoro in RAI, con la formazione di questi bacini all'interno della RAI, dove appunto la RAI prendeva della mano d'opera, poi prendeva i lavoratori, niente, mi ritrovo un'altra volta a dover, appunto, ripeto, combattere per...
Tra l'altro
è un diritto che dovrebbe essere acquisito, insomma.
Sì, infatti, cioè, comunque, fra l'altro, uno magari si immagina appunto il posto in RAI come era una volta, insomma, un posto fisso, ambito, esatto. Ma invece la devastazione che ha portato la precarietà anche all'interno della RAI, insomma, e delle peggiori, insomma, società che usano appunto la precarietà nella maniera più becera, insomma. Fra l'altro i diritti, insomma, cioè, conoscendo pure anche altri compagni, insomma, che lavorano in RAI, insomma, le mansioni, cioè l'uso del proprio contratto rispetto alla mansione ormai è prettamente, insomma, una roba astratta, perché, insomma, chi ha partita IVA e lavora dentro, chi ha chiamata, chi appunto interinale, chi in subappalto, appalto, collaboratrice, insomma, c'è un mondo che per fra l'altro il mondo dello spettacolo e della cultura in Italia, insomma, vive di questo, ed è anche per questo che sta andando appunto sempre più, esattamente, e ci sono state sempre tante mobilitazioni dei lavoratori dello spettacolo e della cultura che appunto incidevano su questo punto qua, che è appunto l'uso della precarietà, che deriva sia in parte dal taglio dei fondi e quant'altro che è la cultura in questo paese, i governi in questo, però insomma,
c'è proprio una politica, esatto, del non rispetto, esatto, poi andiamo, c'è una politica che non della appunto devalorizzazione proprio del lavoro, cioè io in RAI conosco persone che, avendo vinto, facendo causa alla RAI, perché praticamente qui funziona che nel 2005, 2004, 2005 tantissimi lavoratori, io parlo per i montatori, ma ce ne stanno tantissimi, da programmisti, registi, assistenti alla regia, truccatrici, scenografi, insomma tutte le le varie tipologie di lavoro,
diverso mondo, insomma,
tutte le varie tipologie di lavoro che, di cui la RAI appunto ne ha bisogno e sfrutta i precari avendone bisogno. Che è successo? Che tantissima gente ha fatto causa. Allora, tanti contratti facevano riferimento ad una legge del 69, chi aveva questi contratti ha vinto la causa, ha vinto il primo appello e il secondo appello, deve aspettare la Cassazione. Nel frattempo non possono avere scatti d'anzianità, non possono avere scatti di livello, quindi sono stati sì reintegrati con questa mannaia sulla testa che è la Cassazione, e rimangono fermi al quinto livello pur svolgendo mansioni da primo livello, e che tra il quinto e il primo livello c'è una disparità economica molto molto forte. Non so se mi spiego, io qua lavoro con colleghi che da 20-25 anni lavorano in RAI, sono ancora quinto livello perché precari fino a appunto a quando hanno vinto la causa, il primo grado, anche l'appello, tanti hanno vinto, precari, reintegrati dal giudice, però lasciati al quinto livello dalla RAI perché ancora non c'è la Cassazione, e svolgono mansioni di primo livello, svolgono edizioni di programmi in prima serata importantissimi, insomma è una situazione devastante. Di 45 anni con famiglia, non sto parlando dei ragazzini che iniziano adesso a... gente con famiglia, insomma, ma con capacità più che altro, proprio con capacità specifiche che non hanno tutti, cioè che hanno imparato lavorando qui, e sono trattati come se stessero chiedendo la luna, capito? Invece è semplicemente il posto di lavoro fisso che se lo sono meritato.
Ma fra l'altro poi questa strutturazione dell'organizzazione del lavoro e del lavoro stesso, insomma, alla RAI viene da quando la RAI ha cominciato in parte a privatizzarsi, se non sbaglio, insomma, appunto una decina di anni, 15 anni che la RAI appunto vive e questo fenomeno qua, che appunto poi fra l'altro non fa altro che depauperare sia il servizio stesso, certo, sia i lavoratori,
certo, comunque, naturalmente depauperando il lavoro appunto dei lavoratori, il valore dei lavoratori, naturalmente tutto poi va tutto a cascata, tant'è vero che non c'è più quella qualità che una volta si richiedeva, ma si va verso a una commercializzazione del tutto, cioè si punta a raggiungere i concorrenti piuttosto che a avere un'alternativa. Vabbè, ma questo sì,
fra
è
l'altro
discorso.
No, fra l'altro insomma c'entra, perché la gara al basso costo porta pure a questo, insomma, adesso cioè appunto come dicevi tu non ci stanno più dei livelli standard minimi di acquisizione di qualità, ma si cerca appunto di fare sempre gare al ribasso, che fra l'altro porta appunto sia ad un servizio di un certo tipo, sia fra l'altro alla, cioè poi c'è tutto il fenomeno della standardizzazione del prodotto, che ha portato poi appunto agli appalti, alle esternalizzazioni, a società che poi fra l'altro ancora di più sfruttano e precarizzano i lavoratori al suo interno, insomma. Fra l'altro poi come dicevi tu, lavorando lì magari da 15 anni sempre con i contratti rinnovati ogni 6-9 mesi, 3 mesi, insomma, eccetera eccetera.
Sì.
Fino ad arrivando appunto gioco di parole è arrivato il collegato lavoro, no? Firmato dai sindacati, insomma CISL e UIL, di cui appunto era, cioè, prima appunto come dici tu c'era la speranza di poter finalmente magari,
ma in realtà era una sicurezza perché appunto c'è una transazione sindacale. Ti spiegavo prima che con questa ristrutturazione della RAI, nel senso dal punto di vista che hanno creato questi bacini da dove prendere la gente per farla lavorare, Uno dice, io per esempio sto nel bacino cosiddetto A, che sono quelli che vengono poi comunque assunti, dovrebbero essere assunti, con tanto di promessa d'assunzione, contrattazione sindacale, rinuncia a tutti i diritti antecedenti, quindi non posso far causa alla RAI e tutto il resto. Con questa legge, cioè, si deve ridiscutere tutto quanto un'altra volta, perché ti riportano un'altra volta a dover essere costretto a rifar causa. Cioè, questa è stata veramente una grossa porcata, ma questa legge sul concordato lavoro, perché che succede? A parte la certificazione dei lavoratori, che questa è una cosa vergognosa, come ne parlo un attimo, 5 minuti, praticamente che succede?
Sì, vai,
che le aziende, soprattutto quelle piccole, non quelle grandi, potranno potranno certificare un contratto di lavoro con il lavoratore. Ciò che significa? Significa che praticamente stabiliranno a priori delle situazioni che non sono proprio del contratto nazionale. Faccio un esempio stupido: uno che va a lavorare dentro un call center, comunque 10 persone che lavorano dentro un call center potrebbero avere 10 contratti diversi, nel senso che per esempio l'azienda dice: tu se fumi una sigaretta, se ti vedo che fumi una sigaretta, io ti licenzio. E allora il lavoratore certifica, ossia sa che se fuma una sigaretta viene licenziato. Però come si fa, come si applica questa certificazione? E qua si viene ai sindacati, perché CISL, UIL, UGL hanno firmato, perché la certificazione si va in sede sindacale, ossia che succede che il datore di lavoro che vuole certificare un contratto di lavoro con un dipendente va in sede sindacale pagando, paga i sindacati che certificano questo contratto, e quindi conviene a tutti, e sono stati tutti zitti tranne la CGL, ma è stato conveniente per i sindacati questa cosa, perché c'è appunto questo pagamento, soldi che vanno ai sindacati con questa certificazione dei lavoratori. E che comunque poi che succede? Che naturalmente la certificazione può avere vari, come si dice, può essere interpretata in vari modi naturalmente, no? Per esempio, se sempre tornando al discorso della sigaretta, io certifico che sul posto di lavoro non posso fumare, ma se c'è un balcone, sto fumando sul balcone, che succede? Succede che il datore di lavoro mi può dire: ah, stai fumando nel posto di lavoro. No, io sto sul balcone. E allora là si deve andare al giudicato, diciamo, quello che una volta, prima di questa legge, sarebbe stato il giudice del lavoro. Adesso non si farà più così, si andrà da un ente. Sempre sempre poi una questione per non far cause, perché tu andando da un ente, ossia da un professionista, non ti rivolgerai più al giudice del lavoro gratuitamente, ma andrai da un professionista, e questo professionista lo pagherai in base a ciò che chiedi al datore di lavoro. Per esempio, se tu hai lavorato 6 mesi, il datore di lavoro ti licenzia perché ti ha visto che fumi una sigaretta sul balcone. Da quando tu sei stato licenziato a quando ci sarà appunto il giudizio tramite questo professionista di un ente, insomma il Ministero del Lavoro, insomma quello che è, tu chiederai naturalmente l'indennità, giusto? Tu chiederai, che ne so, prendevi 1.500 euro al mese, chiederai 1.500 per 6 mesi. Tu dovrai pagare quel professionista prima del giudizio in percentuale a quanto tu chiedi. Nessuno farà più causa.
Certo, poi fra l'altro questa legge, come dici tu, individualizza ancora di più il rapporto di lavoro fra appunto il lavoratore e l'azienda stessa, bypassando tutti quelli che erano appunto i recinti che saranno fatti con i contratti nazionali, contratti collettivi, eccetera, eccetera. Insomma, questa qua è una delle strade che porta all'individualizzazione del lavoro, fra l'altro appunto atomizzando i lavoratori dentro la propria azienda, anche attraverso contratti differenti accessori vari. Insomma, sì, immagino quello che lavora in partita IVA, magari accanto a te che c'è un contratto precario di un altro tipo, a progetto magari, eccetera eccetera, magari è andato a svolgere la stessa mansione, però non potete né appellarvi unitamente, insomma, rispetto ad una vertenza, e poi fra l'altro, insomma, tutta questa storia qua crea una divisione interna ai lavoratori stessi, sembrando che appunto state in aziende differenti, quando alla fine è andata a svolgere la stessa mansione.
Certo, uno potrebbe fare, ecco, per esempio nel call center 10 persone potrebbero fare esattamente lo stesso identico lavoro, avendo 10 contratti diversi, e questo crea comunque certo disparità e contrasto dai lavoratori e forza nell'azienda. È proprio un altro passo, un altro mattone nella costruzione del muro della devalorizzazione del lavoro, cioè non c'è più dignità, ma nel senso di questo che ti tolgono tutti i giorni, oltre ai soldi, no? Ti tolgono proprio la dignità, non c'è più, cioè tu una volta eri operaio specializzato, adesso sei operaio specializzato e devi dire grazie che mi fai lavorare, grazie che mi dai questa possibilità, è assurdo, quando poi invece dall'altra parte, dal livello dirigenziale e manageriale si spartiscono veramente la grande torta. Qui l'anno scorso il premio di produzione che tutti i dipendenti di un'azienda prendono alla fine, l'anno scorso ce l'hanno tolto, abbiamo dovuto fare una battaglia, i dirigenti se lo sono preso, i giornalisti se lo sono preso, parlo sempre della RAI, il premio di produzione l'hanno tolto ai dipendenti e l'hanno tolto anche in maniera differenziata, chi faceva parte del bacino A ha preso la metà, chi era assunto ha preso tutto, chi faceva parte del bacino B non ha preso niente, i fuori bacino neanche hanno potuto prendere niente. Cioè io lavoravo, appunto, ripeto, con il mio collega che da qui da 20 anni è tutto quanto interno con la ghigliottina pronta della Cassazione, che poi magari se vuoi ti spiego pure come funziona questa situazione.
Sì, sì.
E lui ha preso il premio di produzione pieno, io l'ho preso la metà, e quell'altro che stava a fianco a me ancora, sempre lo stesso lavoro mio, non ha preso niente perché era fuori bacino. E quando abbiamo detto, ma com'è possibile che i dirigenti se lo prendono tutto, ma poi il premio di produzione di un dirigente ne vale 100 di un lavoratore normale, com'è possibile che questi se lo prendono tutto e i sindacati comunque non fanno niente? Ci hanno risposto, ringraziate a Dio che abbiamo fatto prendere la metà, perché l'azienda nemmeno quella vi voleva dare. Quindi poi il contrasto si crea anche su questo, cioè si crea su una disparità palese, e oltretutto io la vedo crudele proprio, perché neanche la fai proprio alla luce del sole, cioè io so io e voi state vezzitti perché non potete di niente, anzi grazie ci dovete dire che vi ho fatto prendere la metà, ma è allucinante. Gente assistente al programma che fa il lavoro d'autore, mi capita di scrivere i testi ai giornalisti, mi capita di scrivere i testi, ma non voglio che mi dicano bravo, cioè, il montatore lo spingi i bottoni io, ma
no, ma fra l'altro appunto anche per andare su un fattore politico della legge, no, su questa legge qua c'è stata prima dell'applicazione tutta la battaglia, no, sul fatto che andava a ledere l'articolo 18 sul licenziamento e quant'altro. In teoria questa parte qua è stata tolta ufficialmente dalla legge per poi comunque rientrare dalla finestra, esatto, rispetto soprattutto a chi ha un contratto precario o interinale, insomma, fra l'altro appunto come dici tu, il lavoratore precario ha tempo 60 giorni successivi alla cessazione del rapporto per appunto impugnare e fare causa fra l'altro dentro, non più col giudice ma dentro
un arbitrato esterno, un super partes che però non è più giudice del lavoro,
esattamente, no, che poi fra l'altro una componente una componente che è triplice, mi sa di capire, insomma mi sembrava di sapere, adesso non sono manco più sicuro, però insomma che è composta dal sindacato, dalla
è sulla certificazione del lavoro, quando certificano appunto i contratti. Il discorso dei 60 giorni funziona in questo modo, ed è un altro esempio della completa distanza siderale che c'è tra la politica e il mondo reale, ed è veramente esemplificativo, perché se tu conosci un po' il mondo dei precari non puoi fare una legge del genere, o meglio, non puoi fare una legge del genere dicendo che è positiva, perché è veramente una mazzata. Io 10 anni precario, ma ripeto, c'è tanta gente che sta peggio di me purtroppo. 10 anni precario, che succede? Che iniziato a fare i contratti 6 mesi l'anno, allora 6 mesi, dopo 3 mesi mi richiamavano per altri 9 mesi, 3 mesi fermo, altri 9 mesi di contratto. Con questa legge che succede? Che io, finito un contratto di 9 mesi per esempio, ho tempo 2 mesi per far causa all'azienda. 2 mesi è un tempo minimo di attesa per rifare un nuovo contratto con la stessa azienda. Allora io come mi trovo? Mi trovo nella situazione che dico: che faccio? Faccio causa o aspetto che mi fanno un altro contratto?
Esatto.
E allora che succede? Se non mi fanno un altro contratto, però metti che questi dopo 2 mesi e mezzo mi chiamano, io ho tempo 2 mesi per fargli causa, gli devo far causa, ma quando mai vincerò una causa con solo 9 mesi di contratto? Quando mai un giudice dirà: tu hai lavorato per 9 mesi, sei necessario a questa azienda? Nessun giudice. Io ho l'esempio di tantissimi colleghi che hanno lavorato anni e anni in precari per la RAI, a tempo determinato per la RAI, hanno fatto causa e l'hanno persa. Non l'hanno vinta tutti la causa, ripeto, cioè tantissima gente l'ha persa la causa, quindi è impensabile che un lavoratore dopo 6 mesi, 9 mesi di contratto con un'azienda gli faccia causa. È assurdo pensare a una cosa del genere, perché il lavoratore lo sa benissimo che la causa la perde e soprattutto sa benissimo che se fa causa l'azienda non verrà richiamato.
Fra l'altro, appunto, questo qua è il ricatto alla fine sostanziale che si trova a vivere. Esatto.
La cosa schifosa è che è retrattiva. Ripeto, io come tanta altra gente si ritrova nella situazione di aver firmato una transazione sindacale, di essersi comunque esposto. Io mi sono comprato casa, per esempio, perché comunque avevo la promessa d'assunzione con tanto di data, e adesso mi ritrovo un'altra volta a dover fare la letterina alla RAI, perché entro 60 giorni mi posso fare la letterina, altrimenti manco più sto diritto c'ho, col rischio di ledere comunque anche la transazione sindacale, certo. Perché la transazione sindacale diceva che io mi impegnavo a non far causa all'azienda, l'azienda si impegnava ad assumermi. Poi con questa legge come faccio a non impugnarla? È impossibile, cioè è assurdo. Questa è la legge salva Poste, la legge salva Desia, è una legge fatta apposta per non far causa alla gente e comunque per fargliela verte, per non assumere con pieni diritti. Gli agenti pieno diritto non li assumono.
Poi fra l'altro, appunto, leggevo
ed è partita, scusa ti interrompo, è partita questa storia con la famosa legge Biagi, no?
Esatto, vabbè, quella tutta, insomma, la storia che ci sta dietro, la legge Treu, insomma, dal 97 in poi abbiamo avuto questo tipo di... Però poi fra l'altro leggevo che ma è il caso fortunato in cui si vince, no, la causa e il contratto diventa a tempo indeterminato, c'è comunque un tetto massimo al risarcimento, che è di 12 mesi. Insomma,
ah,
quindi,
sì, questa qui è la nuova.
Tra l'altro, ecco, tra l'altro neanche avrai la possibilità di tutta.
Questo è divertente, Dario, te la dico un attimo, perché naturalmente stiamo parlando di cialtroni, cioè chi ci governa, chi scrive le leggi sono dei veri cialtroni, e da una parte, almeno da questo punto di vista, è una fortuna, perché praticamente che succede? Che tu quando fai causa ad un'azienda chiedi determinati soldi in base a quanti mesi tu sei stato fermo fino al momento della sentenza, giusto? Io vengo licenziato a maggio, dopo 2 anni c'ho la sentenza e chiedo i soldi per quei 2 anni, giusto?
Sì, sì.
All'azienda chiedi i soldi per quei 2 anni. Allora, nella legge precedente a questa qui era questa richiesta di rimborso, non so, chiamiamolo come pare, era chiamata in un modo. In questa seconda legge è stata chiamata in un altro modo, e quindi c'è una disparità. Le prime sentenze che sono state fatte praticamente i giudici non hanno sentenziato in base alla seconda legge, ma hanno sentenziato in base a tutte e due le leggi. E allora che succede? Che la prima legge diceva che venivano dati tutte le mensilità tra il momento del licenziamento, diciamo, e il momento della causa. Questa legge nuova dice che massimo 6 mesi ti possono dare, però la chiamano integrazione. Non so se mi sono spiegato.
Sì, ti ascolto.
Quindi questo giudice che ha fatto questa mia sentenza ha applicato tutte e due le norme. Ha applicato la norma precedente, che era in realtà adesso non mi ricordo bene come si chiamava, però la chiamavano in modo diverso da integrazione. Quindi questo giudice ha detto: allora, tu lavoratore che devi essere assunto e ti devono dare tot soldi per quanto tempo tu hai aspettato senza stipendio perché stavi in causa, prendi tutti questi soldi che devi prendere in più l'integrazione di questi 6 mesi. Quindi hanno fatto prendere tutte e due i soldi doppi, quasi, cioè con integrazione in più, perché sono dei cialtroni, non sanno manco scrivere leggi.
E poi alla fine, insomma,
cioè, comunque... questa era, parlando con delle persone, che questa è stata la prima sentenza che il giudice, adesso vedremo le altre, poi comunque si definirà in Cassazione, però ciò dimostra veramente la distanza totale, la cialtronaggine, proprio la noncuranza di quanto, proprio la dignità delle persone. Poi,
la non conoscenza, tra l'altro, di quello che è il mondo dei precari, o perlomeno c'è, cioè, la conoscenza del mondo e la volontà di far rimanere la situazione come tale, perché appunto, come alla fine il succo della discussione era il fatto che appunto questa legge non permette di fatto l'impugnazione, fra l'altro, rispetto alle cause, insomma, sul lavoro, e l'impugnazione dei contratti precari, insomma. Va bene, Orazio, io penso, no, cioè, siamo fatti già una mezz'oretta di discussione, penso, insomma, possa bastare, sì, anche per aver raccontato, insomma, un mondo che è difficile da conoscere e raccontare, insomma, per chi non lo vive, che è quello dei lavoratori, insomma, che stanno in Rai o in genere, insomma, si occupano del mondo dello spettacolo e della cultura, che sono, insomma, precari da quasi sempre. Poi, fra l'altro, il Rai, appunto, ultimamente lo sfacelo che c'è è frutto anche di una certa politica che ci stavi raccontando anche tu prima, insomma.
Sì, è proprio una compagnia. Vabbè, il Rai poi c'è, cioè, ultimamente comunque, poi essendo molto governativa come azienda, c'è questo discorso che non si sa che futuro ci possa avere, però questo è un altro tipo di discorso che poi alla fine prescinde da noi. Però io immagino tutti i postini che ti portano la posta a casa, che fanno i contratti a tempo determinato, tutti quelli lì andranno a spasso,
infatti, ma non solo, esatto. Va bene, Orazio, noi ci salutiamo, insomma, Dario, ti ringrazio per la corrispondenza, ci sentiremo, insomma, prossimamente.
Va bene, okay. A disposizione, ciao Dario, ciao a tutti, ciao.
Ti prometto oro, casa, lavoro, ma nemmeno un pasto caldo il governo ti darà. È così facile cadere in fallo se non c'è nessuno che ha rispetto per te. E se stai male è peggio per te, la solidarietà è finita, non ce n'è. Ma cosa aspetti? Dai, vieni anche tu, è pronto il tuo ghetto e dirà non esci più. La tabella di te qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. La stampa e i mass media si sono già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stupano, i tigri ne rubano, e gli italiani a questo punto già ci credono. Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti in mostra è meglio, non si sa mai. Così la gente più soldi darà, sempre contenta di fare la carità. Cacciare la vita qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. Cacciare la dignità qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà, ti darà, ti darà.
Ok, allora sono le 12:35 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo con la seconda corrispondenza di Corrispondenza Operaia. Siamo con un lavoratore della Croce Rossa, compagno dell'USB. Pronto?
Pronto, sì, buongiorno. Pronto, a tutti, saluto i compagni in ascolto e intanto grazie per averci ospitato di nuovo nella vostra trasmissione.
Infatti noi già... mesi passati abbiamo parlato di quello che succedeva in Croce Rossa rispetto sia ai nuovi regolamenti interni che al cambiamento, insomma, di politica governativa all'interno della Croce Rossa, e oggi noi cominciamo a vedere gli effetti. Voi questa mattina avete indetto un sit-in, se non mi sbaglio, ma ti lascio subito la parola per capire, insomma, cosa state facendo adesso.
Sì, grazie mille Dario, sono Francesco per chi ci ascolta. Sì, come dicevi giustamente introducendo i nostri grossi problemi che abbiamo, questo, che ci portiamo da diverso tempo, nell'ultimo anno, anno e mezzo si sono accentuati, stiamo terminando un'assemblea qui con Presidio e Sittin a uno dei tre ambulatori che per ordinanza commissariale la dirigenza di Croce Rossa qui a Roma ha chiuso nell'ultimo mese praticamente, da dicembre in poi. Erano ambulatori di Tiburtino, in zona Casalbuciato, di Largo Preneste e di via Piacinotti al Ponte di Ferro, in Piazzale Marconi, che servivano la cittadinanza più diciamo bisognosa di servizi sanitari gratuiti o d'emergenza, anziani, migranti, poco abbienti e via dicendo. La chiusura unilaterale e arbitraria degli ambulatori fa parte di una politica del commissario governativo, straordinario governativo Francesco Rocca, che sta attuando ovviamente da quando ha preso le redini del commissariamento dal 2008 e che negli ultimi tempi ha provocato un giro di vite ancora maggiore. Ovviamente risponde al mandato che il governo gli ha attribuito al commissario, cioè ripulire, diciamo, ricoprire il disavanzo economico dell'ente pubblico e ovviamente risanare i conti pubblici che erano completamente dissestati in Croce Rossa Italiana, ma dietro questo progetto di recupero di ordine economico c'è anche, secondo noi, e poi i fatti lo dimostrano, un progetto di riordino dell'ente in senso privatistico, in virtù di un'associazione privata, così come diciamo nei mesi scorsi anche con la vostra redazione, come chiede e il governo di destra che abbiamo e la Croce Rossa Internazionale con sede a Ginevra, di cui quella italiana è uno dei pochissimi esempi di ente pubblico. La Croce Rossa Internazionale composta da decine di croce rossa nel mondo, ma sono tutte private, a parte l'italiana e un paio d'altre, una mi sembra in Cile e l'altra purtroppo non ricordo dove. Quello che invece noi come lavoratori e come cittadini dovremmo chiedere è che l'ente non subisca questa trasformazione in senso privatistico, che rimanga pubblico, che abbia i fondi, continui ad avere fondi e risorse economiche dallo Stato e dagli enti, dai ministeri, perdone, che vigilano sull'ente e che questi fondi siano utilizzati realmente per servizi che attengono istituzionalmente e statutariamente alla Croce Rossa Italiana, servizi sociosanitari. Quello che noi crediamo invece, ripeto, i fatti ce ne danno testimonianza, è che l'ente vada, o meglio il commissario vada a rispondere ai bisogni, al volere del governo, cioè mantenere e rilanciare servizi sociali che attengono più alla sicurezza che non al sanitario, e perciò la richiesta di avere in esclusiva d'intesa al Campidoglio i nuovi campi di solidarietà per rom e rifugiati politici, così come appunto anche i CARA, avere con il Viminale un'interlocuzione esclusiva anche con il ministro Maroni per avere la possibilità di gestire tutti i CIE sul territorio nazionale, anche nuovi in futuro avranno, vedremo, di cui vedremo l'apertura in futuro. E perciò sono cose che ai lavoratori di Croce Rossa non piacciono.
Certo,
non
rilanciare
i servizi sanitari, ma dimenticarli in virtù di quelli che loro chiamano servizi sociali, stile ventennio, non ci sembra granché.
Senti, poi fra l'altro, appunto, ricordavamo nelle scorse trasmissioni, però è bene andare a sottolineare per fare capire agli ascoltatori l'universo anche che, della composizione della Croce Rossa, no? E noi avevamo sempre estinto fra le funzioni, diciamo, civili, insomma, della Croce Rossa classica, insomma, conosciuta da sempre, i servizi sanitari, sociali e quant'altro dal corpo militare, invece, che sta dentro la Croce Rossa, che fino ad oggi ha avuto sempre una strada preferenziale con dei privilegi e che è stata, insomma, complice artefice di quello che sono le porcherie che succedono nei CIE e in altri luoghi di detenzione, di fatto, sì. Dei compagni immigrati, insomma. Però, appunto, la differenziazione formale e anche una differenziazione sostanziale sulle politiche che il commissario Rocca ha fatto dentro la Croce Rossa. Come ricordavi tu, appunto, la strada sembra essere ancora quella rispetto ai mesi che ci siamo lasciati, insomma, alle ultime corrispondenze di cui ci siamo lasciati, insomma, il continuo privilegiare il corpo armato, insomma, dentro la il corpo militare dentro la Croce Rossa, quindi con tutte le varie i vari servizi, tra virgolette, che quel corpo può dare, insomma, quindi i CIE, i CARA, le missioni militari all'estero, eccetera eccetera, e questa cosa qua va tutto a discapito invece del vero servizio statutario della Croce Rossa, che è quello, insomma, appunto, dei servizi sanitari, ambulanze, servizi sociali, eccetera eccetera, fino ad arrivando ad oggi, come dicevi tu, alla chiusura di fatto di quelli che sono i presidi sociali e sanitari che
siamo a Roma. Ad esempio, io parlo del territorio qui romano, insomma, laziale, stiamo rischiando la chiusura anche dell'autoparco, perché, ripeto, da fine anno, con delle arbitrarie ordinanze commissariali, il commissario Rocca, l'avvocato Rocca, ha la dirigenza, diciamo, tutti i vertici di Croce Rossa, perché poi non è che il direttore generale o il capo dipartimento si comporta in maniera differente, stanno attuando licenziamenti su larga scala, chiusure di altri servizi.
Ah, ecco, è caduta la linea, la proviamo a richiamare, intanto mettiamo un po' di musica.
Sveglia presto la mattina e non hai in mano niente, 8 ore di lavoro e non hai in mano niente, per un mese fai di duro e non hai in mano niente, apri la tua busta paga e non hai in mano niente.
Ok, allora abbiamo ripristinato il collegamento, era caduta la linea, pronto?
Sì, eccoci, scusate, sono in una parte della città probabilmente dove non prendo un granché, mi cade la linea. Allora, non so sì. Dove è arrivata la mia voce, comunque dicevo che il rischio che si chiuda anche il cosiddetto comitato provinciale dove esco un'ambulanza a piazzale della radio, perché con la chiusura dell'officina che implicava 7 lavoratori meccanici, si rischia di non poter manutendere i mezzi, cioè le ambulanze proprio, e chiaramente senza una freccia che funziona, senza la luce o senza i bulloni alle ruote l'ambulanza nel mezzo non può, non deve uscire, perché capiamo anche questo, no? Non si può mettere a repentaglio la vita né del lavoratore né del paziente che viene trasportato. Questo è un ulteriore giro di vite che con l'ordinanza ministeriale l'avvocato, la dirigenza sta attuando. Chiusura di dismissione di servizi fondamentali, licenziamenti illegittimi, arbitrari, specialmente dei lavoratori, nello specifico questi giorni 35 lavoratori pugliesi arbitrariamente licenziati perché le procedure per assunzione all'ufficio provinciale del lavoro stavano essere illegittime solo perché non se ne sono presi la responsabilità. La Croce Rossa ha utilizzato una procedura sbagliata, ne fa le spese poi alla fine il lavoratore, mobilità selvaggia del territorio nazionale in assenza di un accordo con le parti sociali, con le organizzazioni sindacali, che lui ha sempre rifiutato di intraprendere alcuna tavolo per un accordo sulla mobilità, sta sbattendo persone da Canicattia a Cuneo, da Sassari a Pescara. In questo caso si stanno ricadendo anche persino, ecco, i privilegiati di cui parlavamo prima, il corpo militare, ci stanno cadendo anche loro, ma loro hanno un precetto che li obbliga, comandati, a far ciò, a far questo.
Poi fra l'altro
viene falcidiato da licenziamenti in questo periodo.
Poi fra l'altro ricordiamo appunto che tutto questo, la chiusura dei servizi appunto sociali e di sanità, insomma, che dava sempre la Croce Rossa fino appunto ad arrivare alle ambulanze, praticamente, che quello che dicevamo prima ha portato fra l'altro alla sostituzione di quei servizi con dei servizi privati, insomma, con dando alla gestione a servizi privati, che poi fra l'altro addirittura alcuni fanno capo a mogli di senatori o sottosegretari, tipo ricordiamo Misericordia per esempio, no? Che era, sì, se non mi sbaglio, sì, insomma, esattamente, e adesso non mi ricordo il nome, quindi non lo dico, però mi sa che era Sacconi, ma non voglio sbagliare, la moglie di Sacconi, però insomma quindi insomma alla fine cioè il cerchio si chiude in una certa maniera, insomma, chiudere i servizi, certo, sanitari sociali della Croce Rossa, facendo diventare la Croce Rossa come la Protezione Civile, un corpo praticamente d'arma quasi, poi facendo ricadere quelle che sono invece i servizi sociali reali che dovrebbe dare la Croce Rossa in mano a dei privati, ed ecco fatta la politica, insomma, del commissario Rocca oggi alla Croce Rossa. Io dico, questo è il quadro, qual è l'avvertenza che state facendo, cioè che state portando avanti, anche perché i precari sono morti,
sono ancora quasi 2000,
esatto, dentro la Croce Rossa, oltre che, come dicevi tu, i licenziamenti che tutta questa politica sta producendo. Quali
così
sono le
può mascherare e legittimare i licenziamenti del malaffare con legittimando anche il taglio che gli ha richiesto il governo con la manovra finanziaria dei Tremonti quest'estate. 50% dei legali devono andare a casa, chiaramente. Quale modo migliore che mantenere anche una bella faccia all'opinione pubblica e dire li sto cercando perché sono stati assunti illegittimamente, perciò è il malaffare, noi ci opponiamo a questo, noi come unico sindacato USB si oppone a questo, viene discreditato e tacciato di voler mantenere uno status quo di malaffare, che non è così. L'avvertenza chiaramente continua ad essere quella stiamo seguendo un doppio binario, non accettando quello che ci chiede Rocca, ora dico quello che vogliamo far noi, fondamentalmente noi stiamo continuando a chiedere che il piano di riordino dell'ente, che per il collegato lavoro a novembre dovrà essere presentato, debba essere prima presentato alle parti sociali e discusso e visto in tutti i minimi dettagli. Il percorso di stabilizzazione che provvisoriamente la dirigenza ha interrotto deve essere ripreso, e deve essere ripreso non con, come vorrebbe il commissario Rocca, con le regioni a cui noi rischiamo di svendere i lavoratori se andiamo a batter cassa, come si dice, alle regioni di appartenenza, ognuno a ciascuno la propria, nessun ente locale ha possibilità di internalizzarsi 500-600 lavoratori sul territorio regionale. E dirà sicuramente, io non posso prendere il lavoratore, io mi prendo le convenzioni di Croce Rossa, i costi dei lavoratori vivi se li carica Croce Rossa, non li carica sulla commissione, su di me, sulla regione. Eventualmente i lavoratori, non potendo internalizzarmeli io, la Croce Rossa dice io con il governo non riesco ad avere risorse per poterli stabilizzare, non ha mai accettato di fare un cattavo interistituzionale tra ministeri vigilanti, 5 ne ha la Croce Rossa, alla presenza del Consiglio dei Ministri, i lavoratori rischiamo, gli altri sindacati che accettano questo rischiano di fare questo, noi ci sfidiamo da questo, di svenderli alle cooperative, perché poi la regione potrà sicuramente, il massimo che può fare è dire ai giorni virtuosa, tra virgolette, dire io questi non li posso prendere, voi non li potete stabilizzare, se continuiamo le convenzioni rimangono precari a vita, oppure li possiamo tentare di inserire nelle cooperative sociali, ma con cosa? Con continuando lo stato di precarietà, ma con tutele, salari e diritti minori. Perciò è un quadro, ripeto, noi continuiamo a spingere la vertenza, questo è un tavolo interministeriale, la presidenza del Consiglio dei Ministri, ma non attenderemo novembre per chiedere questo con gran forza, ancora una volta, perché a novembre si dovrà vedere per presentare il famoso piano di riordino, al quale noi organizzazioni sindacali non siamo mai stati chiamati a discutere.
Senti, ma invece gli altri sindacati cosa dicono? Cosa fanno?
Gli altri sindacati poi questo dicono, ora noi ci sfidiamo da questo percorso che ci propone Rocca. Gli altri sindacati, CISL in testa, ma anche CGL, gli hanno quasi messo il tappeto rosso, hanno detto va bene commissario, andiamo insieme alla conferenza Stato-Regioni, ognuno ai tavoli regionali con la propria regione, e andiamo a dire alla regione voi dovete smettere di esternalizzare, e questo sarebbe quasi un discorso anche così, smettere di esternalizzare i servizi sanitari alle associazioni private, dovete tenere Croce Rossa come ente pubblico, va bene? Però
quindi insomma fare assumere alle regioni l'eccedenza che ha la Croce Rossa,
i precari
che ha la Croce Rossa, e non facendo smettere insomma il servizio privato, che in teoria è una cosa buona, però come ci spiegavi tu mancano i fondi alla regione per poterlo fare,
mancanza di fondi, bravissimo, esatto,
ho capito.
E c'è un'ultimissima cosa, una nota che forse questo può ricordare a chi ascolta, che il tentativo di privatizzare l'ente pubblico Croce Rossa, che è stato fatto tentando di farlo entrare nella Protezione Civile S.p.A. continua, perché in Regione Lombardia si sono accordati per la convenzione del trasporto di emergenza fino a giugno, però in Commissione Sanità, in 12ª Commissione Sanità del Senato, dove si sta discutendo il mille proroghe, è stato richiesto proprio da Croce Rossa, con la complicità dell'Ares Lombarda, l'Areu, di togliere il pagamento dell'IRAP, che è l'imposta regionale per le attività produttive, alla Croce Rossa. Togliere il pagamento dell'IRAP a un ente pubblico vuol dire, prima di poterla togliere, cambiare natura giuridica all'ente, perciò se non sei un ente privato tu non puoi non cancellare il pagamento dell'IRAP. Questo è un ulteriore passo verso la privatizzazione dell'ente.
Ho capito.
Che non ha dimenticato, dottor Rocca, questo mandato del proprio governo.
Senti, un'ultima domanda, insomma, su quelle che sono le prossime mobilitazioni in campo e rispetto anche alla partecipazione dei lavoratori alla mobilitazione.
Sì. Noi oggi abbiamo fatto, ripeto, questa assemblea pubblica con la cittadinanza, che è stata informata di quello che sta succedendo in Croce Rossa. Ci aggiorneremo per mercoledì per un altro incontro con i lavoratori, e stiamo continuando lo stato di agitazione che è stato indetto un mese fa circa. Rimaniamo con una riunione che si effettuerà, ripeto, in questa settimana con i movimenti che lavorano sul territorio, che stanno ovviamente partecipando a questa nostra cosa con solidarietà, e per poi andare a dire chiaramente a tirare fuori la data dello sciopero nazionale del settore del personale precario di ruolo di Croce Rossa, che verrà effettuato facilissimamente entro il mese, entro questo mese o nei primi di marzo, prima dello sciopero generale, generale che la USB sta organizzando.
Ok, va bene, Francesco, ci risentiamo, insomma, allora per la prossimamente.
Magari organizzeremo dai posti, tipo appunto l'autoparco e gli ambulatori, qualche altra iniziativa, assemblea aperta alla cittadinanza, magari per una diretta.
Ok.
Ringrazio anticipo per lo spazio, sempre ci accordate.
E non facciamo questo, insomma, non saremo okay. Radio Andar Off. Va bene, grazie Francesco, ci risentiamo prossimamente.
Grazie a voi e buon lavoro, un abbraccio a tutti.
Ciao.
Va bene, allora Corrispondenza Operaia finisce qui anche per oggi. E noi ci risenteremo lunedì prossimo, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Ciao a tutti.
Ma non niente, per un mese, vai duro, no.